di seguire le orme della sapienza, che ha due significati fondamentali in Coelet: la sapienza come conoscenza, come indagine, come sapere in tutte le sue forme, e la sapienza come il saper fare, quel sapere utile. E abbiamo poi dovuto subire l'ironia di Coelet sulla sapienza, questo scavo che fa nella vanità della sapienza. La sapienza stessa è vana. E l'abbiamo visto in molte sfaccettature, certo, la sapienza, Coelet dice, è meglio che la stoltezza, perché la sapienza è qualcosa di buono che l'uomo ha, l'unica cosa da contrapporre alla vanità, però essa stessa è una cosa umana e quindi vana. Lo si capisce quando guardi esistenzialmente la pratica della sapienza e fai fatica a distinguere sapienza e follia. Stoltezza e ragione, no? Il saggio e lo stolto, appunto, sono su un confine vicinissimo, e ciascuno di noi è stolto e saggio insieme. È vana ancora la sapienza perché non ne resta niente, perché il sapiente muore, né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo e tutto sarà dimenticato. E noi abbiamo provato anche a seguire in rapporto alla modernità, in un mondo come il nostro dove tutto si consuma, l'attualità di queste parole della consumabilità della sapienza che sparisce, no? E ancora la saggezza è fragile, impossibile, fragile perché bastano dei regali a corromperla, fragile perché basta un piccolo errore a rovinarla, una mosca morta, guasta l'anfora di profumo, no? Ed è impossibile, fragile e impossibile, perché chi tra gli uomini sa? Chi può pretendere di sapere? E comunque ciò che si sa è dell'uomo. E quindi la sapienza non è più grande dell'uomo che la crea. Vana, quindi, leggera. E infine abbiamo visto, sempre dietro a questa ironia terribile sulla sapienza dell'uomo, abbiamo visto quell'avvertimento di Coelet: attenzione, la sapienza come sforzo incessante di conoscere, tu la puoi seguire, ma ti fa patire. Molta sapienza, molto affanno. Chi accresce il sapere aumenta il dolore. E anche qui, dietro a questo avvertimento di Coelet, ci siamo un po' lasciati prendere da qualche indagine sul peso e il dolore provocato dalla scienza e dal dominio, no? A cui l'uomo d'oggi sta obbedendo, a cui deve obbedire, no? Allora, la conclusione di questo percorso dietro l'ironia era che non c'è quindi risposta alla vanità della vita umana per via della conoscenza. Cioè, se tu pretendi attraverso la conoscenza di trovare il senso della vita, di vincere la vanità della vita, non è possibile, non c'è risposta. Ogni passo in avanti che tu fai nella conoscenza produce il sorgere di nuova vanità. E i nostri sforzi accresciuti non sono che un inseguire il vento, un rincorrere del fumo che non si riesce mai a prendere. E quindi questo cammino negativo, negativo nel senso di negare la sapienza attraverso l'ironia, no? Questo cammino negativo, in compagnia dell'ironia, ci ha portato a vedere che non c'è saggezza, non c'è senso. E tuttavia noi vivremo. E tuttavia noi per un po' vivremo. E tuttavia noi agiremo e saremo capaci di qualcosa. La sola vera saggezza a cui possa pretendere l'uomo è anzitutto, questa è la conclusione dell'ironia, è questa lucidità sull'assenza di una possibile saggezza. Solo a partire da qui si può affrontare la vita. a partire dal momento in cui non ho più la pretesa di cogliere il tutto, di comprendere il tutto, di decifrare l'universo, di ordinarlo, di metterlo tutto in ordine dietro il senso. Eccoci alla presenza delle piccole cose, dei piccoli fatti, delle piccole verità umane, no? Sapere che tutto è vanità, mi pare concludessimo un po' così, ci ridà queste piccole cose nella loro importanza, nella loro bellezza, da prendere sul serio perché è tutto ciò che siamo capaci di cogliere. Sono le cose che danno il gusto alla nostra povera vita, no? La vita in blocco è vana se l'uomo pretende di possederla. È inutile, ma questo non impedisce la gioia di un incontro, il piacere di un'opera, la storia appunto delle nostre piccole cose. E c'è quindi un po' di saggezza possibile, se evita la fantasia, gli immaginari del capire, dell'intelligenza o del dominio. C'è un po' di saggezza nell'esistenza in carne ed ossa. Saggezza, e qui eravamo, che può partire solo dal riconoscimento della finitudine. Ulteriore passo. Allora, cos'è la saggezza? L'ironia sulla saggezza? Allora, non esiste proprio nessuna saggezza. Ecco, la saggezza deve partire su dei pilastri. I pilastri sono il riconoscimento dei limiti dell'uomo. Ancora, no. Il limite del futuro, lo annunciavamo già l'altra volta, e il limite della morte. Vediamo perché tutte le parole che dice Coelet sono un pozzo. Circa la finitudine del futuro. C'è tra noi e il futuro un muro. Questa è la nostra fragilità nei confronti del futuro. C'è una barriera. Il futuro non è assolutamente prevedibile né conoscibile. Non c'è sapienza sul futuro. Noi non sappiamo letteralmente cosa sarà. Capitolo 10, versetto 14. 10, 14. L'insensato moltiplica le parole. Non sa l'uomo quel che avverrà. Chi gli manifesterà ciò che sarà dopo di lui? Come dire, è inutile parlare tanto del futuro. Si parla, per riempire il vuoto di questa incertezza insuperabile. Cosa sarà mai il domani? Noi siamo di fronte a un muro, sul piano individuale e sul piano collettivo. Non sogniamo, vedremo che torna, non sogniamo di una città migliore, di un futuro migliore, no? Non sogniamo di far meglio di coloro che ci hanno preceduto. E siccome questo muro è intollerabile, è una delle frontiere che l'uomo sopporta peggio, ci si agita di fronte all'incertezza dell'ora che viene. Perciò l'uomo cerca, ha sempre cercato fin dalle origini di svelare il futuro. Quello dice è sciocco, è insensato voler sapere il futuro. No. Ma c'è di più, capitolo 6, versetto 12. Capitolo 6, versetto 12. Chissà quel che all'uomo convenga durante la vita, nei brevi giorni della sua vana esistenza che egli trascorre come un'ombra. Chi potrà indicare all'uomo cosa avverrà dopo di lui sotto il sole? È il solito muro sul futuro, ma stavolta Coele trae un'altra terribile conseguenza. La morale inglese è arrivata dopo a scoprire queste cose. La morale si misura dagli effetti, no? Siccome non sappiamo cosa sarà domani, dice Coelet, come posso sapere io ciò che è buono oggi? ciò che io faccio oggi ha conseguenze per il domani. Questo è il rigore, no, del discorso di Coelet. Ciò che io faccio oggi ha conseguenze per domani. Ma come si inserirà ciò che faccio io nel contesto globale del domani? Domani è un numero immenso di dati che saranno cambiati e io non posso dominarli. E la conseguenza del mio atto oggi va a inserirsi e vanno a inserirsi in maniera totalmente incerta in questo insieme. Siccome non posso sapere ciò che sarà domani, non posso trarre le conseguenze per ciò che devo fare oggi. Perciò io non posso sapere ciò che finalmente, si potrebbe dire alla fine, realmente è buono per l'uomo durante la vita. Ricordate tutti gli esempi che fa, no? Tu tiri insieme i soldi, poi va a finire così, tu sei intelligente, poi va a finire così, no? Tu sei invece ignorante, va a finire che sei fortunato, eccetera. Ma questo sul piano materiale, ma qui che sconvolge un po' di più anche sul piano morale. Questa semplice frase di Coelet, come possiamo sapere noi cos'è buono oggi? In realtà è la distruzione della morale. Voi pretendete dire con la morale ciò che è buono per l'uomo. È un'illusione. Non sapete se domani quello che oggi voi definite buono sarà ancora buono per l'uomo. Questo sembra rivolto ancora, ricordate, ironicamente ai moralisti e ai filosofi. Questo versetto 6.12 viene subito quello di cui abbiamo parlato, 6.11. Le molte parole aumentano la delusione, la polemica sulle filosofie di tante parole, no? Quando c'è abbondanza di parola, c'è abbondanza di vanità. Noi non siamo in grado di dire il bene e il buono. Questo giudizio definitivo è sospeso al caso, all'alea del domani. È solo retrospettivamente che si potrà dire era dunque bene ciò che bisognava fare. E non immaginiamo in questo discorso del Coelet che ci sia una specie di filosofia della storia, un giudizio della storia, no. Coelet non ha una filosofia della storia, è sempre terra a terra. Non è la storia che ci giudicherà. Non c'è giudizio. C'è solo riconoscimento che oggi io non posso sapere. E perciò non posso dire a nessuno, ecco cosa devi fare. Certo, io posso dire un parere, un consiglio, un avvertimento. Posso accompagnare un giudizio, ma non come un dovere, né un imperativo trascendente, né una previsione, una presa sicura, dicendo se fai così, sarà così. Io non so di sicuro, ma forse questo è meglio di quello. Sembra tutto ciò che al nostro livello umano, con i nostri limiti, noi siamo capaci di dire, secondo Coelet. Quindi non dobbiamo cadere nella tentazione di costruire un sistema filosofico, politico, etico, dal quale si traggano le conseguenze presentate come il bene, il buono. Non c'è del buono che è buono, qualunque cosa capiti, perché ciò che capita si incarica di dimostrarci che questo non era buono. No. Moralisti griderebbero subito al relativismo, non c'è morale, no? No. Ma a quello non interessa niente, i moralisti, no? Lui crede che la vita stia più dalla sua parte che dalla parte dei moralisti. Una bella discussione, no? C'è un altro spunto che vorrei tirar fuori e che è presente di sicuro nella prospettiva di Coelet, anche se non è giocato esplicitamente, ma affermando questa impenetrabilità del futuro, Coelet bolla gli indovini, i maghi, gli stregoni, i veggenti, gli astrologi, i miracolati del suo tempo e del nostro, no? Quelli che prevedono il futuro e vendono tantissimo questa previsione, no? Perché chi non paga per sapere cosa sarà il futuro? La stessa religione può giocare tanto, cioè ti assicuro il futuro. Per sé la fede non è un'assicurazione sul futuro, almeno quella cristiana, no? Ma più in profondità, insisto, perché mi sembrano così delle cose molto, molto elementari, ma come sempre scarnificano i modi di pensare nostri. Questo atteggiamento di Coelet è coerente con tutto il movimento profondo della rivelazione ebraica. Per poter indovinare il futuro, per poter sapere cosa sarà dopo, occorrerebbe concepire il futuro come già scritto, come già stabilito per l'uomo e per i popoli. Ci dovrebbe essere un libro del destino sul quale si trova tutto e che si tratta di decifrare. Ora, credo non ci sia bisogno di dirlo, il movimento del pensiero biblico va tutto in senso inverso. Non si tratta dell'incapacità dell'uomo di anticipare il futuro perché non ce la fa a svelarlo, non ce la fa a tirar via il lembo, appunto, del fazzoletto per vedere, per leggere il misterioso libro. È che il futuro non c'è. Non c'è. È che il futuro appunto non è anticipabile, non è fatto in anticipo il futuro, non c'è programmazione del futuro e non c'è neanche nella concezione della rivelazione biblica un piano prestabilito da Dio e nemmeno una volontà di Dio che si tratterebbe solo di eseguire, una decisione di Dio appunto. L'ora che viene non è l'arbitrio già deciso, la decisione arbitraria di un Dio onnipotente e autosufficiente. Il futuro anche per Dio è una storia che costruisce insieme, un'avventura anche per Lui, il futuro anche dell'uomo, certo. E la volontà di Dio non è un placcaggio di un anticipo. La volontà di Dio è, è un suscitamento della libertà dell'uomo. Ma quando Dio parte a suscitare la libertà non sa dove va a finire. Ma basta mettersi 2 minuti in sincerità per dire io faccio la volontà di Dio e poi cercare di dire cos'è la volontà di Dio per capire subito, queste sono magie, no? Concepire la volontà di Dio così che viene giù. Però ci nutriamo noi di queste magie in realtà. La Bibbia esclude tutte e due le vie. Il futuro non è né un libro scritto in anticipo, che bisogna cercare, bisogna appunto attraverso i maghi imparare a leggere, né una volontà di Dio che bisogna scoprire, così, già fatta. Ciò che ci offre la Bibbia è un'idea molto più complessa e più reale. Anzitutto un Dio libero, e quindi anche lui non legato a un programma. No. Non c'è un piano che lui avrebbe stabilito. Un Dio libero per l'amore e perciò che tien conto sempre di colui e di coloro e di tutto ciò che egli ama. E siccome ne tien conto, non li meccanicizza per farli entrare in una gabbia di un destino prestabilito da lui. Tien conto di ciò che fanno le creature. E gioca con i dati che gli fornisce la creazione e ne tira ciò che è il meglio possibile in un dato momento, esattamente come fa il papà, la mamma, esattamente, che cercano di trarre il meglio possibile dalle qualità, dai difetti dei loro figli. Dio crea nuove condizioni, fornisce alla creazione, alla creatura nuove possibilità del gioco. E quando il gioco arriva a un punto chiuso, apre un nuovo, ulteriore cammino. Ecco ciò che fa il Dio della Bibbia, sembra. Nessuna predeterminazione, nessuno stampo del futuro, nessun destino, nessuna meccanizzazione del tempo umano. Chi può indicare all'uomo cosa avverrà dopo di lui sotto il sole? Ha ragione Coelet. Ma allora i profeti, altra mitologia, allora i profeti, Penso che ormai lo sappiano anche i ragazzi del catechismo elementare, no? Che i profeti non sono gli indovini, non sono quelli che predicono il futuro. Il profeta è l'uomo del discernimento della fede, la sentinella della fede, dell'interpretazione della storia alla luce della parola di Dio. Egli vede venire. Annuncia ciò che accadrà se l'uomo non cambierà condotta, se l'uomo non si pente, se continua sulla cattiva via. Ma non è appunto è la morte verso cui va l'uomo se pecca, va l'uomo se disobbedisce, va l'uomo se non si converte. Questa è la profezia. Non è una miracolosa divinazione. È una chiaroveggenza di fede sulla situazione attuale, sul presente, l'atto di profezia del presente. È la speranza presente nel presente. Il profeta annuncia inoltre agli uomini che la morte, le catastrofi che essi stanno preparando, dovranno riceverle come castighi di Dio, come allontanamento dalla verità, come rifiuto della vita, appunto. E cogliervi quindi in queste catastrofi, in questi avvenimenti, degli inviti a cambiare condotta. Non anticiperanno la rabbia di Dio che castigherà l'uomo, per esempio. Il castigo di Dio consiste nel lasciar fare agli uomini ciò che fanno. La collera di Dio non ha niente da aggiungere al male che gli uomini si fanno a vicenda. Ma se gli uomini cambiano, ma se gli uomini si convertono, l'avvenimento temibile non si produce, la collera di Dio si placa, per usare appunto le parole del Vecchio Testamento. Quindi di per sé il preannuncio del profeta è per evitare la catastrofe, perché l'uomo sia fedele. L'azione del profeta non consiste nel preannunciare l'arrivo di catastrofi che esprimerebbero la giustizia di Dio, ma nel pronunciare il pericolo, la minaccia a cui va incontro la libertà dell'uomo, perché si converta. E quindi non è vero come magicamente, infantilmente si pensa che se la minaccia non si realizza allora il profeta ha sbagliato. Contrario proprio, proprio il contrario. Nella misura in cui l'avvenimento annunciato non si realizza, la profezia ha avuto successo. I niniviti si sono convertiti. Poiché lo scopo della profezia è di dire all'uomo cosa deve evitare e cosa deve fare per evitarlo. Dio perciò non è la determinazione assoluta della libertà dell'uomo, ma è il pedagogo dell'uomo che agisce non attraverso le leggi della natura, ma attraverso il dialogo con la libertà dell'uomo, attraverso la sua parola. Dio non è destino, non è la sovradeterminazione che si aggiunge alle altre determinazioni che pesano su noi. Contrario, Dio interviene per cambiare queste determinazioni, per incoraggiare l'uomo a sfuggirvi, a viverle, per aprire un gioco alla libertà. E questo è uno dei significati dei miracoli, per esempio, che invece noi magicamente prendiamo come determinazione, no? In queste condizioni Coelet ci avverte della totale vanità delle nostre pretese di dominare il futuro. Non puoi basarti sulla morale perché non sai ciò che è buono dal momento che non sai niente del domani. Non puoi accumulare in maniera utile il denaro dal momento che non sai chi alla fine ne profitterà domani. Non puoi mettere il senso della tua vita nel lavoro che fai perché non sai chi domani utilizzerà la tua opera. Il domani, questa è la conclusione che tiro da questa analisi della frase che abbiamo visto, il domani è un muro, è il limite assoluto delle tue possibilità e della tua conoscenza. Mi è venuta anche qui la voglia di provare a assaggiare un po' l'oggi, con questo modo così. perché noi oggi abbiamo la pretesa e insieme la necessità di prevedere il futuro. Noi siamo ossessionati da questa conoscenza. Scusate un momentino, vi dà fastidio questo suono. Giorgio Gaeval si fula praticamente, sento io qua. Il problema, cioè noi oggi siamo costretti a conoscere il futuro ed è proprio la sola dimensione che ancora ci sfugge. Nella congiuntura in cui ci troviamo, nella congiuntura tecno-economica in cui ci troviamo, è indispensabile conoscere il futuro, non è solo curiosità, né risposta all'angoscia, è che non si può far niente nella nostra società senza previsioni. L'umanità intera, mi veniva appunto questa immagine, in ragione del progresso, della crescita demografica, dell'espansione economica, è un po' nella situazione di un generale alla vigilia della guerra, sempre, sempre. Quali sono le intenzioni dell'avversario? In quanti sono? Quali manovre stanno facendo? Su quali risorse può contare? E io quali risorse ho? Chi mi può aiutare? Con chi mi devo alleare? Con chi è alleato quello? Perché se sbagli a entrare sei soffocato, no? Queste questioni sul futuro e sulla previsione del futuro riguardano tutto il mondo e sono da mattino a sera permanenti, sono inevitabili. Noi siamo obbligati costantemente a decidere investimenti, alleanze, programmazioni e tutto questo è condizionato dalle decisioni dei movimenti dell'insieme di altri partners e anche dalle novità scientifiche e tecniche che bisognerebbe prevedere. Tutto deve essere previsto, se no è un disastro. Ma proprio in questa urgenza diventa sempre più difficile prevedere il futuro. I dati sono tanti e così complessi che ci sfuggono. Per cui noi conosciamo forse il futuro ancora meno di un uomo della preistoria. Lui non aveva abbastanza dati per prevedere, noi forse ne abbiamo troppi. Ma probabilmente sono molto più grosse le sorprese per noi che per lui. Lo sforzo dei futurologi di prevedere il futuro più probabile, gli sforzi di pianificazione, cioè cercare di dominare il futuro intervenendo con delle decisioni che lo preparano, lo producono, falliscono in realtà, tutte le previsioni falliscono, nessun piano in nessun paese del mondo è mai stato realizzato e tutti gli studi scientifici di previsione si sono rivelati inesatti all'esperienza. La conclusione potrebbe essere duplice: più oggi è indispensabile prevedere, più è impossibile farlo. Secondo, noi non siamo oggi più illuminati riguardo al futuro di quanto lo fosse un uomo del V secolo avanti Cristo. Probabilmente Coelet ha ragione ancora, dopo 2500 anni, come l'aveva 2500 anni fa e forse continuerà ad aver ragione. Il futuro è chiuso, è turato. Ma allora siamo di nuovo in piena ambiguità. 3.15. Ciò che è già stato. Ciò che sarà, già è. E se c'è qualcosa di cui si dica, ecco c'è del nuovo, questa cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Abbiamo visto questi testi illustrando l'idea del Coelet che non c'è vero progresso nelle cose fondamentali, non c'è, no? Ma qui mi interessa sfruttarlo in un'altra direzione, che mi pare di grande interesse. Qualcuno ha dedotto a una concezione ciclica di Coelet, una filosofia circolare. Ma ormai sappiamo che Coelet non accetta le filosofie, Fa questa osservazione che a mio parere può essere sviluppata con qualche tentativo di lettura. Io mi sono sempre posto davanti a queste affermazioni a non ritenere, come fanno alcuni autori, questa è un'aggiunta, questa è una cosa che hanno aggiunto per spiegare. Io ho sempre cercato, ve l'ho detto fin dall'anno scorso, di tenere coerente tutto il testo di Coelho. Ecco, questo passo cosa ci suggerisce? Tre osservazioni, secondo me. Ciò che è già stato, ciò che sarà già è. Primo, non si può, abbiamo visto, prevedere il futuro. Mentre una lettura ingenua di questo passo direbbe: come no? Quel che è già stato, quel che sarà è. Allora, non c'è niente di più facile se il futuro è una riedizione del passato, se ritornano sempre le stesse cose. Come non è possibile conoscere il futuro? Punto, non si può prevedere il futuro perché il futuro non esiste. Niente è già scritto, niente è prevedibile. Non c'è il grande libro in cui tutto è scritto, non c'è destino, c'è il puro bianco, l'assenza. Il bianco che coloreremo noi. La pagina vergine sulla quale dobbiamo scrivere, l'assenza che sta a noi riempire. Le cose non sono fatte in anticipo, e Coelho te lo ripete incessantemente, il grande poema che recupereremo poi nella fede, no? Grande poema, c'è un tempo per ogni cosa, è radicale. Cioè, il futuro sarà il presente di allora, lo faremo. Il futuro si fa, lo facciamo noi. Niente è fatale. Seconda osservazione. La seconda lezione che ci dà Coelho, al contrario di una lettura troppo semplice del ciò che è già stato, ciò che sarà è già, è che il tempo ci dà la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Questo è tutto il libro del Coelho che continua a dirlo. Possiamo mangiare, possiamo lavorare, possiamo amare, possiamo vivere. No. Non c'è mai una riedizione del passato. E allora perché dice ciò che è stato è e ciò che sarà è già? Lo dice semplicemente contro coloro che pretendono di poter leggere il futuro. Come a dire, non farmi discorsi per un mondo migliore, lascia perdere, va. No. E contro coloro che pretendano di realizzare qualcosa di radicalmente nuovo. Quello che facciamo noi è totalmente nuovo. Noi faremo. E quello dice: cosa fai? Tu credi di far di più di quello di 100 anni fa? E questo mi pare il senso. Quindi non nel senso della riedizione del passato, del destino, del carattere chiuso della storia, tutt'altro. Ma del fatto che il futuro saranno ancora quelle piccole cose che noi faremo. Punto. Ironia piena. Non siate così gonfi di voi da immaginare di far qualcosa di importante, di più grande di ciò che hanno fatto i nostri nonni. Siete tronfi. Solo perché non sapete cosa hanno veramente fatto loro. E questo è verissimo, no? Solo l'ignoranza della storia tante volte permette di parlare della nostra epoca come l'epoca del progresso. Il Vangelo dirà, mi ha suggestionato appunto questo. Il Vangelo ha qualcosa di, secondo me, letteralmente simile. Basta ogni giorno il suo peso. Il domani avrà la sua pena, non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini, a ciascun giorno il suo peso. Non c'è un domani già scritto, il domani stesso creerà se stesso, si farà il domani. E Gesù non dice Dio, non affannatevi perché Dio ci penserà. E non dice nemmeno create oggi il vostro domani, né l'uno né l'altro. Il domani prenderà cura di se stesso. Sarebbe interessante prendere tutto il discorso della montagna alla luce del Coelho, come sembra, perché questo invito al prendere il peso di ogni giorno è esattamente il discorso che chiude il discorso della montagna. è l'invito ultimo, è lo stile con cui vivere tutte queste raccomandazioni, no? Certo, molti spirituali si scandalizzeranno e molti moralisti protesteranno perché non si può vivere come suggerisce Coelet. Questa è pigrizia, questa è superficialità, il futuro va organizzato. Questo però a me pare il senso della profonda meditazione di Coelet sul tempo. Non è che dica non vivete, se c'è uno che dica cogli il tempo, il presente, è Coelet che continua a dirlo. Solo che ti avverte, i dati fondamentali della storia di ogni uomo, delle nazioni, non variano di tanto, non sono variati. Perché noi dipendiamo radicalmente non dalla nostra storia, tantomeno dalla natura. Si tratta solo di preservarla, sta povera natura, perché permetta decentemente un certo numero di animali di viverci. Cosa trasformiamo? Tutte le balle che stiamo dicendo trasformiamo il mondo lo stiamo rovinando in realtà. No. Noi dipendiamo non da una natura. Ovviamente bisogna prendere il punto di vista radicale di Coelet di queste cose, no? Radicalmente noi non dipendiamo dalla natura e neanche dalla nostra storia. Tutte queste filosofie della storia parlano del crescere dell'uomo. Dove? No? Ma da un più profondo dipendiamo. Terza osservazione che faccio, ciò che sarà è già e ciò che è già stato. Allora la prima è che non c'è destino, non c'è una concezione ciclica. La seconda osservazione è che il tempo ci invita a creare le piccole cose alla nostra portata. Terzo, la vera novità possibile è il nuovo di Dio. Solo Dio è capace di creare del nuovo, lo vedremo, no? Di introdurre nel cuore dell'uomo e nella sua storia un fattore radicalmente nuovo. Sotto il sole, invece, non c'è niente di nuovo veramente. La novità, il novum, che è la rivelazione poi, non lo dice Coelet, questo discorso qua. Ma quando Coelet dice appunto, mangia, bevi, dormi, ama, affronta la vita, fai le cose che sei capace di fare, non creare i castelli di vendetta o di sogno, no? E fidati di Dio. Non c'è invece sotto il sole niente di nuovo. Ciò che è tra noi, ciò che fa l'uomo, non è per niente nuovo. Non illudiamoci. Noi possiamo dar ragione a Coelet in questo se confrontiamo ciò che noi crediamo che siano le nostre cose nuove, della società, della cultura, della scienza, con il nuovo di Dio. Ecco, questo mi sembra il cammino segreto di Coelet. Questa sua ironia, che è qualche superficiale da fastidio, che è pessimista, in realtà è la preparazione di questo cammino segreto alla piccola sapienza e alla grande sapienza della fede, no? Questo è il primo pilastro della sapienza. Il riconoscimento della nostra ignoranza del futuro. O che il tempo non può essere anticipato, ma va vissuto momento per momento, mettendoci dentro quello che siamo capaci e fidandoci di Dio, aspettando l'unica novità vera. La verità, appunto, è la fede. La realtà è la vanità. Aspettando che nella realtà arrivi la verità. Secondo pilastro è la morte, dicevo. Quando Coelet ci dice l'inizio della sapienza, dopo tutto lo sguardo ironico, l'inizio della sapienza sta nel riconoscere i limiti. Due, soprattutto, il limite del futuro e il limite della morte. Attenzione, quando dico pilastro della sapienza, esattamente voglio dire non è il contenuto della sapienza, come si vede evidentemente. Troveremo questa realtà positiva della sapienza, il contenuto della sapienza, la verità ultima della sapienza, la troveremo proprio alla fine del libro. Questi del riconoscimento della finitudine del futuro e della morte sono dei pilastri, cioè ciò che sostengono la sapienza, ciò che la rendono possibile, ciò che la supportano. Senza l'accettazione di questi limiti radicali, direbbe Coelet, senza queste determinazioni negative, non c'è sapienza possibile. Parlare di sapienza senza cominciare a riconoscere questi limiti radicali è un inseguire il vento. Se si vuole evitare che tutti i nostri atti, le nostre parole, siano un correre dietro al vento, un andare a prendere il vapore che si forma sul vetro, bisogna portare, lo traduco io, non so se è fedele l'immagine, bisogna portare tutta la vanità contro qualcosa che resiste al vento, alla vanità. Bisogna sbattere contro una realtà resistente che non è vento, vapore, come un muro contro cui si va a sbattere. Questo muro è il futuro vuoto e la morte radicale. La morte, per Coelet, è costantemente presente alla vita, a corrodere, a vuotare di presenza il presente. La morte è in tutto. E il vederla, il discernere la morte in tutto, senza alcuna attenuazione, è ciò che autorizza dopo a dire cos'è la saggezza. Solo se stiamo alla presenza di questo estremo si può vedere la realtà, e cioè che tutto è vanità. Si può vedere tutto.